Bene, ciao a tutti. Non mi abituo mai a venire qua sopra, nonostante che ci sono già venuto diverse volte, non mi abituo mai. Allora, io questa mattina vorrei condividere con voi alcune riflessioni. Adesso guardo l'orologio perché ho un senso del tempo che è zero. Penso di aver parlato 2 minuti, invece ho parlato un'ora. Quindi l'orologio lo devo tenere d'occhio. Allora, io vorrei riflettere con voi su qualcosina che ho già riflettuto altre volte, però ogni tanto certe cose le riprendo, perché comunque ritengo che siano cose così importanti e nella mia vita mi parlano così tanto che ogni tanto riporto, diciamo così, certe cose. E se volessimo andare in Prima Re, capitolo 22, e versetto 1, qui praticamente ci troviamo al tempo di Acab, dove abbiamo questi due re, Giosafat e Acab. Giosafat, diciamo così, che è un re giusto, il re di Giuda, e Acab è un re estremamente empio, diciamo così, e si trovano a fare delle guerre contro i Siri. E diciamo così, finisce che si alleano insieme, ma questa non era la volontà del Signore. E vediamo che si vedono una serie di eventi che io leggerò velocemente, poi mi soffermerò sulle cose più importanti, e che ci fanno vedere intanto come dobbiamo vegliare, perché anche noi credenti possiamo essere seduti. E poi vediamo anche come la vita, per un credente che vuole vivere allineato al Signore, può essere molto difficile, e lo sarà sempre di più coi tempi che vanno anche per noi. Allora, se vogliamo leggere, per chi vuole leggere, lo leggo anche per chi legge poco, non conosce le scritture o è nuovo, diciamo così, perché diciamo che noi più o meno lo conosciamo, ma io lo leggo anche per gli altri che magari non conoscono tanto bene la storia. Allora, capitolo 22, versetto 1, dice: trascorso 3 anni senza guerra tra Siria e Israele, ma al terzo anno Giosafat, re di Giuda, scese a trovare il re di Israele. Ripeto, il re di Giosafat era un re giusto, aveva fatto i suoi errori, ma era un re giusto. Invece il re di Israele, Acab, era un re empio. Ora il re di Israele aveva detto ai suoi servi: non sapete voi che Ramot di Galaad è nostra e noi ce ne stiamo tranquilli senza riprenderla dalle mani del re di Siria? Disse quindi a Giosafat: verresti a combattere con me a Ramot di Galaad? Giosafat rispose al re di Israele: conta su di me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua gente, sui miei cavalli come sui tuoi cavalli. Giosafat disse ancora al re di Israele: ti prego, consulta oggi stesso la parola dell'Eterno. Mi fermo un attimo, faccio una precisazione. Lui entra subito in alleanza con questo re empio. Però Giosafat chiede subito di consultare la parola dell'Eterno, mentre Acab non gliene può fregare di meno. E lo fa proprio sforzato, diciamo così. Allora il re di Israele convocò i profeti, i suoi profeti, in numero di circa 400, e disse loro: devo andare a combattere contro Ramot di Galaad oppure devo rinunciarvi? Quelli risposero: va pure, perché il Signore la darà nelle mani del re. Quindi questi profeti parlano e dicono quello che al re fa piacere. Ma Giosafat disse: non c'è qui alcun altro profeta dell'Eterno che possiamo consultare? Il re di Israele rispose a Giosafat: c'è ancora un uomo, Micaia, figlio di Imla, per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno. Io però lo odio, perché non profetizza mai nulla di buono nei miei confronti, ma soltanto del male. Giosafat rispose: il re non parli così. Allora fermiamoci un attimo. Questo re empio parla di questo Micaia, che non era la sua presenza, non era tra i suoi preferiti, diciamo così. Questo Micaia profetizzava, ma era un profeta che magari profetizzava pure per il suo bene, perché lo voleva stornare dal male, voleva che lui si ravvedesse. Ma questo Acab come lo intende? Lo intende: mi profetizza solo del male. Però Acab, però Micaia sicuramente cercava il suo bene e quello di Israele. Quindi gli profetizzava di ravvedersi. Notate che i falsi profeti erano 400, lui era uno. Quindi era la stragrande minoranza. Questo Micaia si trovava contro tutti, 400 profeti, l'autorità di quel tempo. E si trovava contro tutti. Quindi sicuramente non aveva una vita facile. Allora proseguiamo la lettura. Allora il re di Israele chiamò un eunuco e gli disse: fa venire subito Micaia, figlio di Imla. Lo fa proprio sforzato, perché voleva Giosafat. Allora il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sul suo trono, vestiti dei loro abiti reali, nell'aia che si trova all'ingresso della porta di Samaria, e tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. Sedechia, figlio di Kenana, che si era fatto delle corna di ferro, disse: così dice l'Eterno, con queste corna trafiggerai i Siri fino a distruggerli completamente. Tutti i profeti, parliamo di 400 persone, profetizzavano allo stesso modo, dicendo: sali contro Ramot di Galad e riuscirai, perché l'Eterno la darà nelle mani del re. Voi provate a immaginarvi, se cerchiamo di immaginare, lui da solo, 400 persone qua davanti, più le autorità, e una di queste autorità è il re, che ce l'ha con lui, perché gli dice delle cose il profeta per il suo bene. E è una cosa molto difficile, eh? Allora, il messaggero, vado avanti, il messaggero che era andato a chiamare Micaia, gli parlò così e disse: ecco, le parole dei profeti sono concordi nel dichiarare le cose buone al re, che poi erano cose malvagie per cui lo mandavano in rovina. Ti prego, sia la tua parola come la parola di ognuno di loro, e dichiara anche tu cose buone. Ma Micaia rispose: come è vero che l'Eterno vive, io dirò ciò che l'Eterno mi dirà. Quindi questo era un uomo fedele, al quale il Signore aveva dato, dava la forza e lo sosteneva in mezzo a una situazione molto difficile. Come giunse davanti al re, il re gli disse: Micaia, dobbiamo andare a combattere contro Ramot di Galad oppure dobbiamo rinunciarvi? Egli rispose: va pure, tu riuscirai, perché l'Eterno la darà nelle mani del re. Probabilmente si era scocciato, perché sapeva come sarebbe andata a finire. Quindi lui lo dice in modo così, come buttare una carta per terra, ma il re si accorge che lui lo sta dicendo come: fai quello che vuoi e basta. Allora glielo chiede. Allora il re disse: quante volte ti devo scongiurare, quindi scongiurare, di non dirmi se non la verità nel nome dell'Eterno. Quindi gli fa pressione, però poi non si vuole sentir dire. Micaia rispose: ho visto tutto Israele disperso sui monti come pecore che non hanno pastore. E l'Eterno ha detto: essi non hanno più padrone. Se ne torni o ciascuno in pace a casa sua. Allora, questo profeta predice la disfatta di Israele. Il re di Israele disse a Giosafat: non ti avevo io detto che nei miei confronti costui non avrebbe profetizzato nulla di buono, ma solo del male? Allora Micaia disse: perciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho visto l'Eterno assiso sul suo trono, mentre tutto l'esercito del cielo gli stava intorno a destra e a sinistra. Ecco, allora vediamo che a un certo punto, diciamo così, che si parla di un mondo visibile. A un certo punto la parola parla del conflitto che c'è nel mondo invisibile. Questo è per questo che è così bello anche questo lato della scrittura. A me piace tantissimo. Perché in un attimo viene portata l'immagine nel regno invisibile. E dice: ho visto l'Eterno assiso sul trono mentre tutto l'esercito del cielo gli stava intorno a destra e a sinistra. L'Eterno disse: chi sedurrà Acab perché salga e perisca Ramot di Galad? Quindi che perda la guerra. Ora, chi rispose in un modo, chi in un altro? Allora si fece avanti uno spirito che si impresentò davanti all'Eterno e disse: lo sedurrò io. Quindi era uno spirito di seduzione. Quindi, come vediamo, è tutto comunque sotto il controllo del Signore. Al Signore non sfugge niente. L'Eterno gli disse: in che modo? Egli rispose: uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. L'Eterno gli disse: riuscirai certamente a sedurlo, esci e fa così. Quindi vediamo che questo profeta, diciamo così, è perseguitato. Questi uomini fanno delle cose, ma al Signore non gli sfugge niente. Il Signore tiene tutto fortemente sotto controllo. Perciò, ecco, l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma l'Eterno pronuncia sciagura contro di te. Allora Sedechia, figlio di Kenan, si avvicinò e diede uno schiaffo a Micaia, questo falso profeta, e disse: per dove è passato lo spirito dell'Eterno quando è uscito da me per parlare a te? E Micaia rispose: lo vedrai il giorno in cui andrai in una stanza interna a nasconderti. Quindi gli predice un giudizio praticamente contro di lui. Allora il re di Israele disse: prendi Micaia e conducilo da Amon, governatore della città, e da Joas, figlio del re, e di loro: così dice il re, mettete costui in prigione e nutritelo col pane e acqua di afflizione finché tornerò sano e salvo. Allora Micaia disse: se tu dovessi mai tornare sano e salvo, significa che l'Eterno non ha parlato per mio mezzo. E aggiunse: ascoltate voi popoli tutti. Allora, anche questo punto qua è molto interessante, perché poi ogni cosa che leggiamo ovviamente la dobbiamo girare su noi stessi. E noi vediamo che abbiamo una stragrande maggioranza di persone che sono lontane dal Signore, che sono sedotte. Vediamo un re Giosafat che purtroppo amava il Signore, ma forse non accorgendosene, avendo un po', diciamo così, allentato l'attenzione, si era andato a unire con un re empio. E questo non era certamente la volontà del Signore. Ma lui evidentemente non se n'era ben reso conto. Però comunque era una persona che amava il Signore, perché comunque si è subito preoccupato, diciamo così, di capire quale fosse la volontà del Signore, mentre Acab non interessava proprio niente. Ha chiamato Micaia, ma proprio perché, diciamo così, per fare un piacere a Giosafat. E questo ci deve far pensare, deve rivolgere la cosa verso di noi, all'attenzione ai compromessi. Però ci deve fare anche riflettere sul fatto che noi non ci dobbiamo preparare a una vita semplice, perché la vita dei credenti in questo mondo non è semplice. Noi vediamo che anche Micaia si è trovato contro le autorità è la stragrande maggioranza delle persone. Però è rimasto fermo. E anche nel mondo invisibile, perché ci dà questa fotografia, no, del mondo invisibile, la cosa molto importante è che al Signore non sfuggiva niente. Non è che lo spirito di seduzione va in giro e fa quello che gli pare. No. Anche quando è andato in bocca ai profeti a parlare, il Signore ha permesso questa cosa. Quindi non è che al Signore gli sfuggono le cose. Lui ha tutto sotto controllo. Perché penso che il Signore non ci abbia fatto vedere questa cosa così a vuoto. Ce l'ha fatta vedere, volendoci far vedere chiaramente che anche quello che viene dal buio lui lo tiene sotto controllo, non permette che... Probabilmente, anzi sicuramente, il Signore tramite Micaia, tramite altri, avrà parlato tante volte ad Acab. Poi c'è stato un dato momento dove il Signore ha detto basta. E ha permesso che tramite questa guerra venisse un giudizio su Acab e sulla gente che lo seguiva. Quindi se andiamo avanti, quindi andiamo, proseguiamo un attimo, al versetto 29. I re di Israele, Giosafat, re di Giuda, salirono dunque contro Ramot di Galat, contro i Siri. Il re di Israele disse a Giosafat: io mi travestirò e poi andrò a combattere. Ma tu indossa i tuoi abiti reali. Così il re di Israele si travestì e andò a combattere. Se voi avete capito quello che sta dicendo qui, lo state seguendo, voi capite che questo re è stato un bel furbacchione, perché ha detto: tu vestiti con gli abiti reali, che così ti vedono, ti fanno fuori, mentre io mi travesto con degli abiti normali. Cioè, Giosafat non si è accorto di niente, e questo qui era un bel furbastro, quindi vedete che i suoi occhi erano chiusi, perché Giosafat gli poteva dire: ma scusa, vestiti tu con gli abiti reali, che io mi vesto con gli abiti normali, così ti beccano te. Invece non se n'è accorto. Quindi vediamo che l'alleanza con persone crea dei problemi. Allora il re di Israele disse a Giosafat: io mi travestirò e poi andrò a combattere, ma tu indossa i tuoi abiti reali. Così il re di Israele si travestì e andò a combattere. Allora il re di Siria aveva dato quest'ordine ai 32 capitani dei suoi carri, dicendo: non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma solamente contro il re di Israele. Quindi ovviamente se l'avessero riconosciuto l'avrebbero ammazzato subito. Così quando i capitani dei carri videro Giosafat, dissero: costui è certamente il re di Israele, ma quell'altro lo sapeva. E si volsero contro di lui per attaccarlo, ma Giosafat lanciò un grido. Ora quando i capitani dei carri si resero conto che non era il re di Israele, smisero di inseguirlo. Quindi il Signore l'ha salvato. Il Signore anche lì l'ha salvato. Ma un uomo tirò a caso, una freccia col suo arco e colpì il re di Israele tra le maglie della corazza. Qua quindi lancia la freccia, la corazza ovviamente blocca le frecce, la freccia si è andata a incastrare proprio tra le maglie della corazza. Per cui il re disse al suo cocchiere: gira e portami fuori dalla mischia perché sono ferito. Ma la battaglia fu così aspra quel giorno che il re fu costretto a rimanere sul suo carro di fronte ai Siri e morì verso sera. Il sangue della ferita era colato nel fondo del carro. E come il sole tramontava, un grido corse attraverso le file dell'esercito, ognuno alla sua città, ognuno al suo paese. Così il re morì e fu portato a Samaria. Quindi seppellirono il re in Samaria. Lavarono poi il carro e le armi a una piscina in Samaria, e i cani leccarono il suo sangue, secondo la parola dell'Eterno che egli aveva pronunciato. Il resto della gesta di Acab, tutto ciò che fece, la casa di avorio che costruì e tutte le città che edificò, non sono forse scritte nel libro del cronaca di Israele, vabbè. Così Acab si addormentò con i suoi padri e il suo posto regnò suo figlio Acazia. Io a me questo punto della scrittura fa riflettere molto, perché intanto mi fa pensare su come anche, diciamo così, un figlio di Dio come Giosafa, che ha fatto qualche errore, ma è stato una brava persona, una persona che amava sicuramente il Signore, non capisco bene. Vedete, dice: il terzo anno Giosafa, re di Giuda, scese a trovare il re di Israele, quindi lo trovò. Però non si limitò ad avere un rapporto così, innescò un rapporto stretto, forse più stretto, forse pensava che non fosse così importante. Lui ha detto: dobbiamo fare una guerra, la possiamo fare insieme. Ma Acab era empio, era un uomo empio. Quindi lui, di sua iniziativa, tranquillamente ha pensato di fare una guerra in alleanza con lui. Ma vediamo che poi questo qui, gli, diciamo che in un certo senso, gli chiude gli occhi. Quindi questa cosa tende a creargli dei problemi. Lui si pone comunque sempre di consultare il Signore, l'altro non se ne pone il minimo problema. Poi la stragrande maggioranza dei profeti dicono una cosa, mentre arriva uno solo su 400, che dice esattamente il contrario. La maggioranza, non è detto che abbia sempre torto, ma la maggioranza, diciamo che la maggioranza a volte ha ragione, a volte ha torto, bisogna stare attenti. Purtroppo in questo caso la maggioranza aveva torto, come anche la maggioranza quando pensa che la salvezza venga attraverso tante altre cose, la maggioranza purtroppo non ha ragione. E lui è stato, anche Giosafa, sedotto da questa cosa qui, è andato avanti nella battaglia, diciamo così. Vediamo Micaia, che lui si vede dalla scrittura che tante volte ha parlato col re, quindi si sarà trovato da solo contro le persone, si sarà trovato da solo contro le autorità, si sarà trovato da solo contro il popolo, quindi in una vita non semplice. In più, probabilmente, voglio pensare che lui dicesse le cose per il bene del suo re e del suo popolo. Quindi oltretutto lui gli faceva del bene al suo popolo, cercava, e veniva schernito da tutti, il re compreso. E quindi vediamo che, come vediamo in tutte le scritture, rivolto a noi, non dobbiamo aspettarci niente di più. Perché quando noi portiamo l'Evangelo, quando parliamo del paradiso, dell'abisso e tutte queste cose, è ovvio che veniamo poi visti in, spesso, non sempre, in cattiva luce. Quindi noi dobbiamo aspettarci questo. Non dobbiamo aspettarci che ci srotolino il tappeto rosso davanti. E queste cose qui ci devono rifare. Però allo stesso tempo possiamo stare tranquilli che, come Micaia è stato fortificato dal Signore, così vediamo che nel mondo invisibile non avviene niente che sfugga al Signore. Niente. Niente. A un certo punto il Signore ha pronunciato un giudizio. Ha detto: sedurrà spirito di menzogna. Però sempre questo spirito di menzogna, non si è mosso lui. Il Signore gli ha dato il permesso. Quindi noi, per quanto siamo in una situazione di minoranza, per quanto possiamo essere in difficoltà, noi siamo figli di Dio. E il Signore si prende l'impegno di tenersi tra le sue ali. Ovviamente dobbiamo stare attenti a non incasinarci la vita noi, perché purtroppo abbiamo la tragica capacità di fare come Giosafat, che va a mettersi dentro, però il Signore, guardate la misericordia del Signore, come l'ha salvato e come deve farci riflettere, perché Giosafat vediamo che a un certo punto non vedeva niente. Come mi dici di vestirmi da re, tu ti vesti normalmente. Beh, ma è evidente che se vedono il re, ritirano contro il re, mi arrivano addosso a me. Almeno vestiamoci, o ci mettiamo tutti e due in vesti normali, o tutti e due in vesti reali. Ma non che io, mi tirano tutti addosso a me. Però Giosafat, neanche se, vuol dire che i suoi occhi erano chiusi, non vedeva. E ha rischiato grosso. Però quando lui ha gridato, il Signore l'ha salvato. Però vediamo che a un certo punto arriva questa freccia a caso che colpisce Acab tra le corazze dell'armatura, che il Signore non gli sfugge niente. Però ecco, io ho voluto riflettere su questa cosa per vedere intanto, riflettere su quanto possono annebbiare la mente anche i legami con i non credenti e quanto può costare invece il camminare come Micaia. Però anche se costa, può costare molto, lo costa sicuramente, l'essere chiari, sinceri e parlare come parlo lui da parte del Signore, però il Signore promette che ci sostiene. Io c'è una cosa che mi trovo a pensare, a volte sogno anche, cioè, vedo come un tornado che mi viene incontro. Il tornado è molto più forte di me. E quindi ovviamente dico, se il tornado mi arriva addosso mi fa volare chissà dove, ma ammazza. Però poi mi accorgo che quando il tornado mi avvolge, nel cuore della tempesta divento più forte. Cioè, ma divento più forte non perché sono bravo, divento più forte perché il Signore mi fortifica nel cuore della tempesta. Quando io la tempesta vorrei far di tutto per schivarla, perché a me rompe la tempesta. Invece il Signore vuole fortificarmi nel cuore della tempesta. E succede così. E succede così. Queste persone, Giosafat sicuramente avrà imparato delle cose, Micaia già viveva immerso che ce li aveva tutti contro praticamente, quindi lui ce li aveva tutti contro, quindi o bianco o nero. E però ci deve far riflettere questa cosa, che dobbiamo veramente sapere, uno, che il Signore ha tutto sotto controllo, ma due, anche guardando Micaia, sapere che la via che è davanti a noi è una via che è difficile. Che il Signore, venite a me, vi darò riposo, vi sosterrò, però la vita che si prospetta a noi e coi tempi futuri che vengono sono vite difficili. Però il Signore dice che ci fortificherà nel cuore della tempesta, quindi non, certo ci fortifica anche quando c'è il sole, noi delle tempeste non ne vorremmo, però il Signore, Lui, se stiamo attaccati a Lui, preghiamo che Lui ci sostenga, Lui ci sostiene ci fortifica nel cuore della tempesta, lì, e lo vediamo poi perché è la nostra esperienza. Intanto. Quindi riflettiamo, io adesso purtroppo ho pochissimo tempo, ma riflettete anche a casa su Prima Re 22, perché ci sono miliardi di cose da dire, non quello che posso dire in mezz'ora. Però ecco, non ci aspettiamo, io normalmente sono una persona solare, sono una persona solare. Quando arrivo in un ambiente vengo beccato bene, poi faccio la parabola discendente. Dopo faccio la parabola discendente, perché quando comincio a parlare del Signore, se tu parli del Signore nel senso morale, insomma, quando cominci a parlare di Gesù, te che è morto per te, il paradiso e l'abisso, quando tocchi il discorso dell'abisso fai la picchiata. Così, prima fai vai giù così e poi vai giù in picchiata. cadi praticamente dal cielo, se ti salutano, no, ti prendono bene, però perdi, oh, ne perdi di punti, che se non, invece non dici niente, sei sempre, cioè, ti prendono, normalmente mi prendono bene. Però questo costa, ha un costo. Se poi fossimo, che qui c'è la persecuzione, non ne parliamo neanche, verremmo presi e sbattuti in galera, non ne parliamo neanche. Però comunque andiamo verso tempi difficili. E quindi noi dobbiamo aspettarci questo. Io voglio leggere un attimino, ma un versetto dove Gesù parla in Matteo 7, dice 7:13, dice: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione. Molti sono coloro che entrano per essa, molti. E poi lo ribatte, e quando ribatte delle cose così, Signore, vuol dire che quanto stretta invece la porta e angusta è la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Quanto stretta invece la porta, quanto stretta invece la porta è angusta e la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. La scrittura ce lo dice, ovviamente ci sono anche tutte le promesse dove il Signore dice: io ti sosterrò, sarò con te, non ti lascio, non ti abbandono, ci fortifica, vediamo la sua. Però come preparazione nostra, come preparazione, noi dobbiamo sapere che andiamo verso tempi difficili, lo vediamo chiaramente, diventeranno ancora più difficili. Però Gesù dice: quanto è stretta la porta e angusta la via. E dobbiamo essere preparati a questo. Come prepariamo? Stando attaccati al Signore, chiedendo a Lui di tenerci saldi, meditando la parola, leggendo, stando con i fratelli. Insomma, però ecco, avendo questo rapporto col Signore, perché se viene meno il nostro rapporto col Signore, è un disastro. Anche ieri sera, adesso questa è una chiesa dove penso che tanti abbiano fatto un passo per il Signore, però quando ci parla di una delle chiese dell'Apocalisse, dove dice: tu hai nome di vivere, quindi c'era una chiesa con dei fratelli che facevano delle cose, che quella chiesa, Smirne mi sembra, che adesso non sbaglio, dice: tu hai nome di vivere. Quindi in quella chiesa c'era una chiesa che era abituata a fare delle cose, ma sei morto. Dice più avanti, il versetto più avanti dice, adesso non lo leggo perché è una piccola, un piccolo flash, dice: pochi cammineranno con me in vesti bianche, dice il Signore. Quindi uno, ovviamente, come prima cosa, noi dobbiamo essere sicuri di aver fatto un passo per il Signore. Noi siamo sicuri, noi che abbiamo fatto un passo per il Signore, siamo sicuri. Poi però quelli che frequentano la chiesa, io faccio sempre questa esortazione, non mi stanco mai di dirlo, che una persona, sicuri di avere veramente, esaminatevi, come dice Paolo, per vedere se siete nella fede. Io non mi stanco mai di dire questa cosa, perché è importantissima. Ecco. Perché anche tutto quello che diciamo, sono cose dette per esortare i credenti a stare attaccati al Signore, quello che abbiamo detto oggi. Ma non mi stanco mai di dire, abbiamo parlato anche ieri sera un po' con i ragazzi, non mi stanco mai di dire quello che dice Paolo, che dice, quando dice: esaminatevi per vedere se siete nella fede. Perché uno frequenta la chiesa, figli di credenti, dice: io sono a posto perché frequento la chiesa. No, sei a posto, però esaminati, perché la scrittura dice: oggi è il giorno della salvezza, quindi esaminiamoci. Ovviamente chi ha veramente fatto un passo nel Signore ha questa certezza assoluta dentro, ma chi è un po' traballante, comunque si esamini per fare dei passi definitivi. Anche questa è una cosa importantissima. Tutto quello che diciamo è portato per, che ci dice la parola, è portato per esortare i credenti a stare attaccati al Signore, a prepararsi alle lotte, ai combattimenti. Sappiamo che il Signore ci sosterrà in mezzo Però è anche per le persone che non hanno ancora fatto un passo per il Signore, che magari vengono qua, fanno una vita normale, si sentono bene, però la mia esortazione, e l'esortazione soprattutto la parola, è che le persone, se non hanno ancora fatto un passo per il Signore, possono veramente fare un passo definitivo. E questo non mi stancherò mai di dirlo, perché è importantissimo. No, scusate, la Chiesa è Apocalisse 3.1, non è Smirne, è Sardi, scusatemi, ho fatto un errore. Però a Sardi dice: tu hai nome di vivere, ma sei morto. Che vuol dire che ci sono delle persone che fanno delle cose, pensano di essere a posto, ma poi non hanno accettato il Signore. Scusatemi questa parentesi, ma a me questa cosa, l'ultima cosa che vi ho detto, mi sta talmente qua, c'ho talmente peso questa cosa che l'ho dovuta dire. Quindi, scusatemi, ma ho avvertito molto il bisogno di dire questa cosa. Grazie Signore.